avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati amici ascoltatori, Radio Vaticana Italia, primo appuntamento, prima parte del mondo alla radio. Oggi parleremo della povertà che si complica non poco con la diffusione del Covid, povertà che sta attaccando il ceto medio italiano e in particolare i bambini, i minori. In collegamento con Milano saluto Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. Gualzetti, grazie per essere con noi.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Gualzetti, un dato dai vari report che arrivano dalle Caritas italiane, e cioè la povertà complice il Covid sta attaccando la classe media. Lei è d'accordo su questa affermazione?
Ma abbiamo visto come questa situazione dal punto di vista della salute colpisca i quadri clinici più deboli, e lo stesso sta avvenendo sul piano sociale. Ovviamente i poveri stanno pagando un prezzo altissimo, però si stanno affacciando alla povertà persone che mai si sono mai affacciati appunto alla Caritas o a chiedere un aiuto alla Caritas, e questo è un dato molto preoccupante. Ci sono persone che fino a ieri qui a Milano, città piena di opportunità, riuscivano a arrivare alla fine del mese, riuscivano a sostenere le spese della casa piuttosto che a far studiare i figli, con dei lavori, magari appunto erano lavori che non avevano tutte queste tutele, e il lockdown ha fatto emergere appunto che queste tutele erano insufficienti o addirittura erano lavori in nero. E queste persone si sono rivolte alla Caritas per la prima volta nella loro vita. Sono persone che sono identificabili in alcuni settori molto particolari, come la ristorazione, il turismo, l'alberghiero, ma anche lavoratori domestici che andavano a fare i lavoretti nelle case piuttosto che accudire gli anziani, a fare le pulizie. Tutte persone che si sono trovate improvvisamente senza un reddito, proprio perché avevano dei contratti di lavoro un po' precari piuttosto che non avevano del tutto questi contratti di lavoro. Quindi, certo, e dentro qui poi ci sono tutte quelle che noi identifichiamo con il ceto medio, cioè persone che è bastata appunto una spesa imprevista o un piccolo calo del reddito e si sono trovati veramente in difficoltà, e magari anche a rischio di usura, perché appunto indebitati, perché con imprese, piccole imprese commerciali piuttosto che artigiane, che non avevano più la liquidità necessaria per far fronte agli impegni presi. Quindi c'è uno spaccato di mondo sociale che chiaramente era già fragile prima, diciamo così, non aveva tutte le tutele, ma che adesso è stata veramente scoperchiata e in qualche modo ci sta preoccupando molto, perché concretamente si affacciano agli empori piuttosto che ai centri d'ascolto e chiedono una mano sia per sopravvivere, molti di questi chiedono generi alimentari, sia per pagare gli affitti, le bollette, i mutui, quindi le rate di indebitamento che avevano contratto, e quindi c'è proprio una pluralità di situazioni che si rivolgono alla Caritas, e quando uno si rivolge alla Caritas è veramente perché non sa dove sbattere la testa, e quindi in qualche modo è una situazione molto preoccupante anche nel lungo periodo.
Gualzetti, voi avete attivato un fondo San Giuseppe, il fondo San Giuseppe voluto tra l'altro dall'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ma in soccorso arriva anche il fondo di assistenza diocesano, che sta distribuendo aiuti. Quindi due fondi per rispondere al malessere di tante persone.
Il primo si rifà a una logica che abbiamo già sperimentato col Fondo Famiglia Lavoro durante la crisi dal 2008 al 2015, cioè dare una mano immediata, tempestiva alle persone che si trovano senza un reddito a causa della crisi. E quindi quelli che da marzo, aprile hanno perso il lavoro, abbiamo cercato di tenerli a galla, diciamo così, con un contributo. Il Fondo San Giuseppe prevede un'erogazione di 400 euro al mese, che poi arrivano 800 a seconda dei componenti del nucleo familiare, per coloro che hanno perso il lavoro a breve termine, cioè proprio a causa della crisi. Questo consente loro di andare avanti per 3-5 mesi, perché poi c'è una proroga. Adesso poi con la nuova ondata stiamo ragionando di un'ulteriore proroga, però appunto per tenere a galla quelle famiglie che ce la facevano da solo con un proprio lavoro, ma che senza questo hanno visto la necessità di chiedere una mano alla Caritas. Mentre il Fondo Diocesano Assistenza si occupa di tutti coloro che il lavoro non ce l'avevano, o l'avevano in nero, o non avevano appunto un lavoro regolare, e poi le famiglie che si sono e che quindi ricevono più o meno le stesse cifre del Fondo San Giuseppe, e le famiglie che invece non riescono a far fronte alle spese della casa. Abbiamo visto che molte famiglie e molte anche persone singole, soprattutto stranieri, non riuscendo a pagare l'affitto, poi si trovavano in strada, piuttosto che appunto non pagando le bollette, non pagando le rate del mutuo, poi si troverebbero in una situazione molto più drammatica, perché oltre a perdere o non avere un lavoro, poi perderebbero anche la casa. Quindi questi due fondi, uno ha già distribuito 3 milioni nei primi 6 mesi, diciamo così, fino a ottobre, e l'altro 1.200.000 euro di erogazioni, per un totale di circa 4.000 persone che hanno avuto bisogno di questo tipo di sostegni. Naturalmente questo si somma a tutte le persone che abbiamo aiutato con la distribuzione dei viveri negli empori, piuttosto che tutte le persone che hanno avuto bisogno di un accompagnamento per superare il proprio stato di solitudine. Quindi i centri d'ascolto poi usano, a seconda della situazione, diversi strumenti, ma come si vede appunto si cerca di dare la risposta più opportuna alla situazione, e soprattutto a riattivare dei percorsi per aiutare queste persone a non aver più bisogno della Caritas. Ovviamente nella situazione di emergenza è difficile, però il problema nostro è quello di non intrappolare queste persone in una situazione appunto di emergenza, di bisogno e di sussidi, ma lanciargli il messaggio e quindi cogliere l'occasione per riattivare dei percorsi che vanno verso una reale autonomia.
Una riflessione finale prima di chiudere il collegamento con lei da Milano, direttore Gualzetti, perché le richieste di aiuto ai servizi Caritas sono tante, ma c'è qui un'altra riflessione da fare. Questo è un indice di tanta grande sofferenza sociale.
È una preoccupazione soprattutto rilevare che anche in situazioni, diciamo così, favorevoli, come può essere la ricca città di Milano, piuttosto che il territorio circostante, che offre veramente tante opportunità di lavoro, piuttosto che di vita e di inclusione dentro il sistema finanziario, piuttosto che economico, emergono tante persone che già prima, lo dicevamo, ma adesso in maniera palpabile li abbiamo incontrati, che vivono situazioni di precarietà, situazioni dove i diritti non sono tutelati, dove basta poco per assistere a dei bambini che, stando a casa e non potendo usare la mensa scolastica, hanno bisogno di cibo, piuttosto che appunto stando a casa non riescono a seguire la scuola, quindi la didattica a distanza non è stata garantita a tutti, cioè tutte le diseguaglianze che in qualche modo denunciavamo anche prima sono emerse in maniera eclatante in un periodo come questo. La riflessione è che se ne vogliamo uscire veramente da questa situazione, appunto come dice il nostro arcivescovo, non basta una puntura, cioè non basta il vaccino, ma bisogna curare tante ferite e tante situazioni che rendono la vita delle persone non degna, perché appunto poi non hanno i diritti, non hanno la possibilità, non hanno le condizioni per vivere questa vita in maniera dignitosa.
Grazie a Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, e buon lavoro.
Grazie a voi.
Bisogna, sintetizzo, controllare il sistema sanitario, ma soprattutto guardare alla curva del malessere sociale. E su questo noi ora andiamo ad ascoltare un quadro della situazione con una scheda di Lorenzo Ottaviani.
La pandemia ha avuto un fortissimo impatto sulla povertà. Salgono a 4 milioni i poveri che in Italia sono costretti a chiedere aiuto per il cibo, nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari. Un'analisi della Coldiretti, condotta in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, voluta da Papa Francesco, mostra come le richieste di aiuto agli enti impegnati nel volontariato siano aumentate di oltre il 40%. A subire la gravità della situazione sono anche i bambini. Infatti in Italia più di un minore su 5, il 22%, vive in condizioni di povertà relativa, con la Calabria e la Sicilia ai primi posti di questa triste classifica. La scure dell'emergenza Covid si è abbattuta anche sui minorenni, con conseguenze socio-economiche che rischiano di rendere ancor più profonde le disuguaglianze. Senza aiuti la situazione può solo peggiorare, anche se in realtà il piano di aiuti pubblico è stato già anticipato nei fatti dall'impegno di quasi 4 italiani su 10, che dichiarano di partecipare a iniziative di solidarietà per aiutare chi ha più bisogno attraverso donazioni o pacchi alimentari.
Lorenzo Ottaviani ci apre un altro problema di fragilità, quello dei minori. Noi siamo in collegamento, questa volta da Roma, con Lucia Ercoli, coordinatrice di Medicina Solidale. Ercoli, grazie per essere con noi.
Grazie a voi di avermi accolto in trasmissione.
Nella giornata di oggi a Roma, nella zona di Palmiro Togliatti, quindi siamo nella zona sud-est di Roma, sarà inaugurato il centro Fonte di Ismaele, dedicato al sostegno ma anche all'ascolto dei minori, un'opera realizzata dall'Istituto di Medicina Solidale e dall'Elemosineria Apostolica. Di cosa si tratta?
Ma si tratta di creare un luogo pensato a misura di persona di età minore, cioè a misura di bambino, un luogo in cui il bambino sia il centro. Noi durante tutto il lockdown abbiamo continuato a lavorare nelle periferie nascoste di Roma città metropolitana, garantendo assistenza a una popolazione di 700 bambini. E di questi il 60% appartiene a famiglie che dichiara un ISEE inferiore ai 1.000 euro l'anno. Parliamo di bambini che vivono in case occupate, in insegnamenti informali, bambini che sono privati del diritto più importante, che è quello ad un'infanzia che costruisca una persona serena. Per cercare di lenire questa sofferenza, grazie alla disponibilità di una struttura che ci è stata data in comodato d'uso dalle suore salesiane, proprio nella scuola Don Bosco, quindi siamo proprio all'interno di un contesto educativo che da anni assicura questa attenzione all'infanzia, un luogo in cui il bambino fosse ascoltato sotto diversi aspetti, perché la povertà peggiore di un bambino veramente povero è quello non ascoltato. E il non ascolto della persona di età minore non colpisce soltanto i bambini vulnerabili, ma colpisce tutta l'infanzia. In Italia c'è ancora tanta strada da fare rispetto a questo. Le decisioni sono prese sulla testa dei bambini e non a partire dai bambini, con le tragedie che ne conseguono.
Il centro si chiamerà Fonte di Ismaele e sarà dedicato a Padre Paolo Dall'Oglio.
Esatto, perché lui aveva questa importante rubrica in cui parlava della sete di Ismaele, cioè di quei bambini condannati a vari tipi di deserti, ma su quell'esclusione e su quel pianto, innanzitutto Dio ascolta e dà una fonte di Ismaele. e assicura a questo bambino la sua promessa, quella di diventare il capo di un popolo, che sono appunto i bambini di tutti i deserti delle nostre città. E questo vuole essere il nostro centro, accogliere i bambini che hanno sete e dargli acqua, a partire dal loro ascolto.
Lucia Ercoli, lei è un medico, si occupa di medicina solidale e dobbiamo dire che di minori in difficoltà nelle periferie romane ce ne sono molti, ma se ne parla poco.
Sì, non si parla proprio dei minori. Noi abbiamo dovuto aspettare mesi prima di avere la nomina di un garante infanzia. Grazie a Dio adesso è stato nominato, ed è stato nominato nella persona di un magistrato di altissimo profilo, la dottoressa Garlatti, che spero inizi a riportare al centro l'attenzione sui bambini. Nelle periferie naturalmente il disagio aumenta perché le opportunità, gli strumenti, le alternative sono ridotte, ed ecco perché è importante rimanere nelle periferie e lì cercare di costruire servizi dove i bambini possano essere accolti, ascoltati, accompagnati nel loro percorso di crescita.
Ercoli, quali sono le maggiori povertà di questi bambini oggi nelle periferie romane?
Innanzitutto la povertà educativa, perché naturalmente la didattica a distanza non è nella portata di tutti. La seconda è quella, diciamo, di contesti per la loro accoglienza, aggregazione e socializzazione. Per molti di questi bambini la strada è il luogo in cui crescere. E bisogna che l'agenda politica, oltre ai proclami, si interroghi e cominci a dare delle risposte, perché i bambini sono il nostro futuro. Una cosa importantissima sui bambini immigrati che nascono in Italia e studiano nelle scuole italiane, e naturalmente intendo anche i bambini dei campi Rom, bisogna dare la cittadinanza, ecco, perché questo li taglia fuori da tutta una serie di opportunità, non fa altro che rischiare di escluderli, di metterli al margine con una serie di conseguenze non proprio positive per la nostra società.
Grazie a Lucia Ercoli, quindi auguri per questo nuovo centro che si apre nella zona di via Palmiro Togliatti a Roma, tra l'altro con la presenza anche di molte realtà, il Cardinale Krajewski, Monsignor Lo Iudice, l'Arcivescovo di Siena, Colle Valdelsa Montalcino e anche Mariella Enoch, la Presidente dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, con il quale ci sarà anche una collaborazione.
Sì, noi abbiamo chiesto una collaborazione proprio in tutte quelle situazioni, e noi ne vengono tante, di incuria, di stato di semiabbandono, di abbandono e di maltrattamento. Il maltrattamento intrafamiliare è un'altra piaga su cui bisogna presto intervenire. E il bambino è una persona a tutte le età, nessuno lo può ferire, nessuno lo può offendere. Nessuno lo può maltrattare o picchiare.
Grazie a Lucia Ercoli, direttrice dell'Istituto di Medicina Solidale. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi per avermi accolto in trasmissione.
Grazie, noi torniamo in studio perché torniamo ancora ai temi che riguardano il Covid e la povertà. Sono temi che interessano l'Italia dal nord, abbiamo prima sentito Caritas di Milano. Ora andiamo a vedere la situazione nel sud Italia, in Campania, con Caritas Benevento, dove grazie a un nuovo report si registra un forte aumento dei nuovi poveri in tutto il Sannio, proprio per la pandemia. Il Sannio ricopre la provincia di Benevento e il 60% di persone che chiedono aiuto a Caritas Benevento sono disoccupati di lunga durata, il 16% anche qua. Piccoli imprenditori e commercianti, come registrato anche nel ricco nord, nella ricca Milano. Noi diamo la parola al direttore di Caritas Benevento, lo salutiamo, Don Nicola De Blasio.
Ormai da anni realizziamo il nostro report per i nostri territori, perché crediamo che questo possa essere uno strumento innanzitutto pastorale, perché orienta le scelte di testimonianza della carità come pedagogia propria della Caritas all'interno delle nostre chiese parrocchiali della nostra diocesi, ma è uno strumento che noi diamo anche nelle mani di chi amministra la cosa pubblica, perché si renda conto che le scelte che poi si fanno a livello politico, soprattutto con gli investimenti, soprattutto con quelle che è lo stato del welfare, poi va ad incidere su una fascia di popolazione che è quella che non ha voce, quelle persone che non hanno potere contrattuale, non sono tutelati da nessuno e che quindi soltanto la Chiesa può dare voce al grido di questi poveri che chiedono maggiore giustizia, ma soprattutto chiedono che vengano abbattute le diseguaglianze. Questa pandemia, questa emergenza ci sta facendo capire sempre di più che la lotta alle disuguaglianze sociali deve essere prioritaria nelle scelte politiche, ma anche nelle scelte pastorali della Chiesa.
Don De Blasio, la pandemia quindi sta diventando un'emergenza sociale?
È soprattutto un'emergenza sociale che trova le sue radici in scelte che sono di più di 20 anni fa. Perché? Perché se noi guardiamo sanitariamente, perché c'è l'emergenza? Perché non ci sono i posti in terapia intensiva, il che significa che anni addietro sono state fatte delle scelte sui tagli della sanità che hanno proprio ridotto al lumicino e hanno allontanato le persone da avere un'assistenza sanitaria che degna di portare questo nome. E infatti, ancora delle disuguaglianze, io non riesco a comprendere e a capire come ci sono delle categorie di persone che riescono a fare i tamponi perché vanno e hanno la possibilità economica di poterne fare anche più di uno a settimana. Parlo delle categorie degli sportivi, dei politici, parlo di dove ci sono i grandi interessi economici, mentre invece la povera gente per fare un tampone, per sapere se può liberarsi, se può andare al lavoro, deve fare ore e ore di fila in macchina, in un drive-in, aspettando una risposta dopo 10-15 giorni. Allora qualcosa non funziona, qualcuno dovrebbe chiedersi come risolvere il problema della gente che veramente ha una vita semplice.
Quali sono gli interventi di Caritas Benevento?
Allora, noi abbiamo potenziato nella prima fase la distribuzione proprio dei generi alimentari, proprio quelle che sono le necessità. Abbiamo fatto 3 panieri di distribuzione per più di 400 nuclei familiari, grazie alla collaborazione con i carabinieri. Adesso ci apprestiamo a prepararne un altro, intorno al 15 dicembre faremo il 4º paniere, perché questa emergenza di questa seconda ondata è ancora più tragica rispetto alla prima. Poi siamo dovuti intervenire sopperendo le carenze delle persone che nelle nostre zone hanno il lavoro a nero, piccoli artigiani che hanno dovuto chiudere la loro bottega, piccoli commercianti, pensionati che non arrivano a fine del mese, addirittura una mamma stava evitando di curare la sua malattia molto seria perché quei soldi gli servivano invece per curare la figlia che aveva un'altra patologia, e quindi siamo intervenuti anche nel sostegno proprio di questa nonna che aveva messo da parte la sua vita per salvare la vita della figlia. Pagamento delle utenze, pagamento dei fitti, perché le persone si possono trovare addirittura ad essere sfrattati dalle case perché non riescono a pagare il fitto a causa che è arrivata in ritardo la cassa integrazione, non è arrivata affatto, chi lavora in nero. Nelle nostre zone molti lavorano arrangiandosi, quindi sono sconosciuti al fisco, ma sono sconosciuti anche allo Stato sociale. Quindi noi abbiamo avuto un raddoppio del 50% di persone al nostro centro di ascolto, di gente che non avevamo mai visto in Caritas. Quindi veramente abbiamo fatto degli sforzi, grazie comunque alla generosità di tante persone che si fidano della Caritas e quindi hanno donato volentieri per aiutare queste persone.
Don De Blasio, un'emergenza secondo il vostro report di Caritas Benevento che sta attaccando la classe media, mi sembra di capire.
Sì, attacca la classe media, attacca le famiglie monoreddito, attacca i pensionati e attacca soprattutto quelle persone che già vivevano in uno stato di precarietà. È proprio questa situazione conflittuale che si è creata che ha smantellato anche l'idea comunitaria. Siamo diventati tutti quanti delle monadi. Ecco perché l'appello di Papa Francesco anche in questa giornata mondiale dei poveri è tendi la mano al povero. Mentre tutti quanti chiedono il distanziamento, il Papa invece ci invita a tendere la mano verso l'altro e a capire che soltanto insieme ne possiamo uscire. Quindi Ecco, l'invito accorato che noi facciamo, anche come report abbiamo detto ai nostri politici, di superare le divisioni ideologiche in questo momento, di mettere da parte gli interessi di parte, ma realmente a salire tutti quanti sulla stessa barca, sperando di non affogare tutti quanti insieme, come purtroppo sta avvenendo nel nostro Mediterraneo.
Grazie a Don Nicola De Blasio, direttore di Caritas Benevento. Noi salutiamo gli amici che ci hanno seguito attraverso In Blu. Per chi segue Radio Vaticana Italia, una pausa musicale e ci sentiamo a breve per la seconda parte. Da Luca Collodi, linea alla regia.